Di nuovo una felice domenica da Mauro Monti e un buon ascolto del secondo incontro di questa mattina con la trasmissione L'Ora della Terra. Diamo subito spazio al primo servizio.
Non è così grande come l'alianto, l'ambrosia o il poligono del Giappone, ma la sua potenziale pericolosità è pari ad altre neofide. Il sorgo di Aleppo, questa è la pianta di cui oggi parleremo, proviene dai paesi caldi dell'Africa e dell'Asia sud-orientale. Ma per parlare e conoscere meglio questa erba infestante, se così possiamo definirla, mi sono rivolto al biologo al servizio di ProNatura, Andrea Persico. Andrea Persico, me la può descrivere questa pianta?
È un po' difficile a dipendenza del pubblico che si vuole raggiungere. Se vogliamo parlare dei professionisti del ramo, la cosa diventa più facile. E al grande pubblico invece è più difficile. Perché? Perché questa pianta è una graminacea e come le altre graminacee si somigliano tutte. Però ha comunque dei tratti interessanti per poterla distinguere dalle altre. In principal modo la dimensione, si tratta di una graminacea di grandi dimensioni con le foglie molto larghe, anche più di 2 cm, e può raggiungere diciamo un 82 metri di altezza, quindi spicca in un prato, in un fossato, al bordo di un prato. Ha una grossa pannocchia, la parte apicale, che produce quindi i semi.
Dove cresce questa pianta?
D'origine è una pianta delle zone più calde, mediterranee, quasi subtropicali, e viene dalle zone del Medio Oriente, lì in zona anche le zone del Mediterraneo, dell'Africa. Però dopo, visto che l'uomo si sposta molto, qualche seme, anche più di uno, ha seguito l'uomo nei suoi peregrinamenti. Oppure è stata introdotta dall'uomo volontariamente con delle false idee di prospettive, per esempio di foraggio, come è stato il caso negli Stati Uniti.
È vero allora che in alcuni paesi viene coltivata come foraggio per il bestiame?
Penso che l'esperimento non sia riuscito come si voleva. Tra l'altro questa pianta contiene anche dei cianuri e in grosse dosi è dannosa a mucche, cavalli e altri erbivori.
So che lei ha segnalato dove si trovano alcuni focolai di questa pianta, me li può dire?
Spostandomi molto sul territorio ticinese, negli ultimi anni l'ho imparato a conoscere nel Locarnese, nel giardino della casa dove abitavo. E lì ho imparato soprattutto a conoscere il suo vigore, perché in 2 anni il giardino si è trasformato da prato magro a tappeto di sorgo di Aleppo. Per cui io mi sono un po' spaventato, mi dico, questa pianta quando arriva nei posti idonei può fare dei disastri. E dopo l'ho vista sempre di più nel Locarnese, dove è molto abbondante, ce n'è molto anche nel Sottoceneri, e negli ultimi anni l'ho vista anche in zone di Lumino, Castione, Arbedo.
Andrea Persico, cosa provoca negli organismi presenti da sempre sul nostro territorio, che forse è il danno maggiore che fa questa pianta?
La presenza di queste nuove specie sul territorio diventa un problema quando queste piante si riproducono in modo sproporzionato. È stato il caso del poligono del Giappone, dell'elanto, molto prima della rubigna, e tutte queste specie si installano in ambienti della nostra regione occupando sempre più spazio. Quindi tutto questo spazio che è occupato è a detrimento delle specie autoctone. Guardavo ieri una bella scarpata che era piena di budleia, era un ambiente probabilmente propizio al biancospino oppure al prugnolo, che sono delle specie autoctone di arbusti, anche molto belle, che quindi perdono dello spazio per potersi riprodurre perché non hanno abbastanza competitività verso queste specie invasive. Quello che è interessante è capire il perché è meglio una pianta autoctona di una pianta esotica. Pensiamo a delle piante che sono sul nostro territorio da secoli, da millenni. Queste specie hanno potuto sviluppare con la fauna locale e con le altre specie delle relazioni molto intense, per cui un prugnolo può essere una pianta che ospita tante specie di bruchi e quindi di farfalle e quindi è integrato in una rete ecologica molto efficace. Se pensiamo alla budleia, per esempio, questa è vero che è interessante per la farfalla adulta che si nutre dell'abbondante nettare, però non esiste nessuna di queste farfalle che riesce a deporre le uova sulla budleia perché non riuscirebbero i bruchi a mangiare le sue foglie. Per cui la budleia è un anello rotto di una catena alimentare che quindi non funziona più così bene.
Come possiamo combattere o fermare la proliferazione di questa pianta invasiva o di queste piante invasive?
Dalla mia esperienza, il metodo più efficace è riconoscerle quando arrivano. Quindi quando i focolai sono pochi e quando si può intervenire in modo importante, quindi magari anche con delle radicazioni, con spostamenti di terra, in modo puntuale. Quando queste piante sono abbondanti sul territorio, diffuse, gli interventi diventano quasi un non senso, perché alle volte, se sono fatti male, possono essere una causa di propagazione ulteriore della specie. Quindi per me l'importante è che queste specie, come il sorgo di Aleppo che è stato segnalato adesso, attenzione, vuol dire queste specie sono potenzialmente un pericolo per la nostra flora locale, fauna locale o anche per l'uomo.
Se il comune cittadino si trova a contatto di questa pianta, di questa neofita, cosa deve fare?
La prima cosa da non fare è mettere al compostaggio queste piante. Molte di esse hanno dei semi che hanno una longevità molto grande e soprattutto la pianta stessa ha dei rizomi, cioè delle parti di stelo sotterraneo, che sono degli organi di riproduzione. Quindi se noi prendiamo la parte vegetale e la mettiamo nel composto o nel verde cittadino, non facciamo altro che aumentarne la diffusione. Per questa specie, come per molte altre neofite, la cosa migliore è metterla all'inceneritore.
È dannosa per l'uomo e per gli animali?
Il sorgo di Aleppo contiene delle dosi più o meno grandi di cianuri, quindi può essere un problema per gli erbivori che se ne cibano. Bisogna però che si cibano di una grossa dose di questa erba. Per l'uomo è una graminacea che cresce rapidamente e molto vigorosa e che produce molto polline, per cui entra nella composizione dei pollini allergenici.
Un contatto casuale con questa pianta invasiva può provocare, non so, allergie, degli arrossamenti alla pelle. I bambini è meglio tenere la larga da questa pianta.
Non è una pianta che causa questo tipo di problemi, come può essere l'ambrosia. Quindi da questo punto di vista non è una pianta problematica.
Siamo già in ritardo per intervenire su questa pianta o possiamo fare ancora molto?
In Ticino ci sono delle zone dove non si può più fare un granché per togliere e eradicarla. Nelle valli invece questa possibilità di intervento esiste ancora. È un po' per questo che ho suonato il campanellino d'allarme, per dire di agire un po' velocemente. Come per molte neofite, se si interviene quando le si incontra per le prime volte in un certo territorio, si possono fermare e controllare. Però è importante che ci siano delle persone che la sappiano riconoscere e che possano intervenire. Quindi da questo punto di vista anche a livello cantonale sarebbe bello avere per esempio un gruppo di intervento rapido come c'è nei canton Grigioni. Qualcuno segnala una specie, un piccolo focolaio e questo viene repertoriato, eliminato e poi controllato negli anni seguenti per verificare l'effetto dell'intervento. Questo modo di procedere spaventa forse i politici perché richiede inizialmente una certa dose di energia e anche di soldi. Però in realtà se si riflette pensando al futuro e ai danni che può causare una certa specie è sicuramente di minor costo perché è più efficace. E se invece perdiamo il treno in futuro magari non è il cantone che deve intervenire, però i contadini hanno il sorgo nel mais e diventa un problema, bisogna aumentare la quantità di pesticidi e quindi è tutto un ciclo vizioso che causa un aumento di costi. E nell'agricoltura, se penso, ci sono già abbastanza difficoltà e secondo me è un po' peccato non evitare che ce ne siano ulteriori.
Andrea Persico, io ho detto all'inizio, lei è al servizio di Pronatura. Quali sono i suoi compiti E cos'è ProNatura?
ProNatura è un'associazione di protezione dell'ambiente, si occupa delle proprie riserve perché possiede in Svizzera oltre 600 terreni in zone naturali protette, quindi è attiva proprio sul territorio. Poi attiva a livello di comunicazione, per esempio tramite la propria rivista ticinese che tratta di temi regionali, tramite la rivista nazionale con molta informazione sui temi naturalistici, oppure fornendo informazioni a persone e membri. Un altro compito è quello dell'educazione ambientale che qui in Ticino facciamo con le scuole su vari temi, può essere il bosco, può essere il fiume, le api selvatiche, eccetera. E poi con un gruppo giovanile abbiamo delle escursioni una volta al mese dei campi estivi per portare i giovani nella natura. Un altro compito che abbiamo è quello di lavoro politico per delle leggi, per consulenze politici, diciamo lavoro in questo senso.
E lei di quali di questi compiti si occupa?
Io mi occupo essenzialmente di tre rami. Uno è la comunicazione, collaboro con la collega per la rivista sezionale. Il mio compito principale è nell'educazione ambientale con il gruppo giovanile e poi mi occupo di una riserva naturale alla Bedrina, nella quale seguo i lavori che vengono intrapresi per la gestione, per il mantenimento dell'ambiente.
Nella Svizzera italiana e nel Grigione italiano esistono queste riserve?
Vi sono diverse riserve, la sezione ticinese non è una delle sezioni che ha maggior numero rispetto che so io a Berna o altre zone, però possiamo citare la riserva di Muzzano, la palude della Bedrina, e quindi sono due punti principali. Poi abbiamo alcune parcelle, per esempio le bolle di Magadino, che sono importanti.
Le voglio fare l'ultima domanda. Per un giovane come lei, quale futuro avremo per questa natura?
È una domanda complessa perché evidentemente il futuro è sempre resta il futuro. Se penso al territorio ticinese, mi posso immaginare una rosetta di scenari, da uno scenario ottimistico dove comunque c'è una maggior presa di coscienza e dove quindi si potrà preservare maggiormente la natura, soprattutto la diversità delle specie, ma penso soprattutto a quella degli ambienti. Se guardiamo negli ultimi decenni cosa è successo al territorio ticinese e quindi agli ambienti che c'erano con questa edificazione molto invasiva che abbiamo avuto, ci accorgiamo che rischiamo di perdere degli ambienti soprattutto sul fondo valle che porteranno anche alla scomparsa di specie animali e vegetali ma pregiate. Dipende da cosa faremo, potremo salvare o meno questa diversità. Un ruolo importante ce l'ha sicuramente anche l'agricoltura. L'agricoltura con la sua importanza che purtroppo la nostra società non riconosce e che quindi reagisce cercando di diventare più competitiva, mimando quello che è la società nella competizione. E questo conduce dopo a un'intensificazione agricola che provoca scomparsa di specie. Mi rattrista molto quando vedo, per esempio, in Val di Blegno, in questi ultimi anni si fanno molte di queste bonifiche. E io ricordo questi bellissimi prati ricchi di fiori, nei quali ha anche fatto fieno con i contadini. E oggi, da botanico, vedo questi prati super concimati, con liquame e ricchi bolgiacche di romici e altre specie, e dico, è un peccato questo. Spero quindi che questi due aspetti, l'edificazione e l'agricoltura, sappiano ritornare a un po' dei valori di meno competitività e di maggior respiro.
Thank you.
Si parla spesso di insetti utili, ma per quali motivi concretamente questi piccoli animali possono essere utili all'agricoltura e nello specifico alla frutticoltura? Lo chiediamo alla biologa del servizio fitosanitario del Cantone Ticino, Cristina Marazzi.
Per prima cosa è necessario dire che in un ambiente naturale i più importanti nemici degli insetti sono proprio gli insetti stessi. Cosa vuol dire? Vuol dire che grosso modo per ogni specie di organismo fitofago, cioè che si nutre di piante, che quindi in agricoltura equivale a dire dannoso, esiste in natura almeno un nemico naturale che ne mantiene la popolazione entro una certa soglia, favorendo l'equilibrio di questa comunità. Questa condizione naturale è riscontrabile anche nelle aree coltivate, a condizione che l'uso dei prodotti fitosanitari sia ridotto e razionale e che sia presente una vegetazione differenziata.
Ma che tipo di insetti utili ci sono?
I limitatori dei parassiti dannosi per le piante possono essere distinti, diciamo così a grandi linee, in due categorie: i predatori e i parassiti. Allora, per conoscerli più da vicino possiamo dire che i predatori sono dei veri e propri cacciatori che si nutrono delle proprie prede, svolgendo un importante ruolo di contenimento degli insetti dannosi per le nostre colture. L'esempio più conosciuto è quello delle coccinelle che divorano proprio gli afidi sulle piante. Oppure un altro esempio, magari un po' meno conosciuto, è quello degli acari fitoseidi o tiflodromi, che sono poi i principali predatori di un altro acaro dannoso che è il famosissimo ragnetto rosso. Gli insetti invece cosiddetti parassiti, detti anche parassitoidi, hanno invece un comportamento più complesso, perché le femmine depongono le loro uova nel corpo o all'interno di uova di altri insetti. Da queste uova deposte fuoriescono poi le larve del parassitoide e queste larve vivono a spese della vittima, portandolo poi alla morte. Ne è un esempio in frutticoltura l'afelino, che parassitizza l'afide lanigero del melo, oppure il ben noto Torimus sinensis, che è il nemico naturale del cinipide. Un altro motivo per il quale alcune specie di insetti sono utili nel frutteto e ovviamente per l'intero ecosistema è dovuto anche alla loro attività di impollinazione. Tra questi insetti, i cosiddetti insetti pronubi, i principali sono sicuramente le api allevate, i bombi e le api solitarie.
Si dice spesso che è importante tagliare l'erba in maniera irregolare per favorire questi insetti. Come ci si deve comportare nel frutteto?
Diciamo che tutti i pronubi, la maggior parte degli insetti parassitoidi e molte specie di predatori si nutrono di nettare e polline raccolti sui fiori, oppure di altre sostanze di origine vegetale, e questo durante tutto il loro ciclo vitale, oppure anche solo in alcune fasi di questo ciclo. La vegetazione erbacea spontanea, inoltre, è colonizzata da moltissime specie di insetti e acari, molto spesso non dannosi per le colture, ma utili in quanto costituiscono un serbatoio di prede per i predatori parassitoidi che aiutano il frutteto a difendersi e ne favoriscono quindi la permanenza. Quindi, per rispondere alla domanda, tagliare l'erba in maniera irregolare è utile o meno nel frutteto, direi che dipende sempre che cosa si vuole.
Quindi sarebbe una buona tecnica lasciare sviluppare la vegetazione in interfila.
Appunto, sempre a dipendenza di quello che si vuole, diciamo che lasciare la vegetazione in interfila, che vuol dire tra un filare e l'altro, oppure se non si ha un frutteto medio-grande, anche tra un albero e l'altro, può essere una cosa utile. Diciamo che sicuramente si creano degli equilibri tra prede e predatori, e d'altro canto però spesso quest'erba viene sfalciata regolarmente in tutto il frutteto, perché potrebbe costituire o un ingombro perché è di ostacolo ai movimenti, oppure per una questione estetica, plastica oppure non si arriva a girare con le macchine agricole. Un chiaro vantaggio di lasciare crescere l'erba tra i filari o tra un albero e l'altro è l'aumento e il rafforzamento della biodiversità del frutteto, vale a dire del numero delle specie vegetali e animali che popolano la nostra parcella, il nostro giardino. Per questo motivo è importante non effettuare lo sfalcio totale e troppo frequente del terreno del frutteto, ma magari eseguirlo ad intervalli alterni o con cadenze meno ravvicinate per dar modo alla vegetazione erbacea di crescere e soprattutto di fiorire. Ecco, questo potrebbe essere un buon compromesso, magari non sfalciare proprio tutte le settimane, ma tentare di lasciare almeno spuntare i fiori. Chi dovesse scegliere questa via, quindi la via di lasciar crescere un po' naturalmente l'erba e non sfalciarla regolarmente, potrebbe effettuare 2, massimo 3 sfalci durante la stagione vegetativa, cercando di eseguire il primo non troppo presto. Questo perché per poter garantire la presenza di fioriture per attirare gli insetti utili già in primavera, in particolare le coccinelle. Nel caso si dovesse prevedere un trattamento insetticida ed è presente sulla nostra parcella delle essenze in fioritura, appunto in questo interfilare oppure tra un albero e l'altro, sarebbe però bene pensare di sfalciare prima del trattamento proprio per tutelare gli organismi utili.
E per quanto riguarda l'erba attorno all'albero?
Se l'inerbimento dell'interfila nel limite del possibile è sempre consigliabile, quindi tra un albero e l'altro lo si consiglia regolarmente, sulla fila o quindi direttamente sotto l'albero da frutta bisogna valutare un po' la situazione e soprattutto in base alla disponibilità d'acqua. Perché? Perché in genere è consigliabile effettuare la lavorazione almeno nei primi 2 o 3 anni di impianto per ridurre la competizione delle erbe con le nostre giovani piantine. Oltre alla competizione per l'acqua, chiaramente c'è la competizione anche per i nutrimenti. E un altro svantaggio che in alcuni casi può derivare dall'inerbimento sulla fila oppure direttamente sotto l'albero è l'incremento di magari alcuni ospiti indesiderati, come potrebbero essere i topi, le lumache, le forficole, che sono nient'altro che le classiche forbicette, e le formiche.
Chi dovesse decidere di lasciare crescere l'erba tra i filari deve seminare una miscela specifica che attiri gli insetti utili.
In genere è preferibile l'inerbimento naturale perché è difficile trovare una miscela di essenze che si adatti magari perfettamente al nostro terreno. In ogni caso le fioriture delle nostre piante spontanee attirano molti insetti utili e per esempio non tutti sanno che l'ortica o il romice favorisce la popolazione di coccinelle. Inoltre, queste erbe, fiorendo ad epoche diverse, garantiscono la presenza della fauna utile che vogliamo durante tutta la stagione.
Mauro Monti vi augura una felice e piacevole giornata e vi dà appuntamento domenica prossima con le trasmissioni L'Ora della Terra. Ricordo a tutti coloro che volessero riascoltare le puntate che queste si possono scaricare o riascoltare sul podcast del nostro sito rete1.rsi.ch. A vostra disposizione pure la nostra casella di posta elettronica. Ora della Terra, parola unica, @rsi.ch. Da Mauro Monti un cordiale saluto, una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto con la Rete 1.